questo primo ritiro dell'anno, quello dell'inizio di avvento, siamo sempre piuttosto numerosi. Ragionavamo in questi giorni che probabilmente questo è anche un segno della buona volontà con cui prendiamo in considerazione anche il passare del tempo, anche la proposta che viene dalla dimensione ecclesiale di un anno che rinizia, di un ascolto che ricomincia di fatto, no? Cioè, il ritiro di avvento è sempre quello che registra il maggior numero di presenze, quello di Natale c'è già dei cedimenti, quello di Quaresima c'è una ripartenza, ma insomma che non è mai a questi livelli, ma è particolarmente interessante la cosa. Il tema di oggi sarebbe la menzogna, il mentire, partendo da una considerazione molto seria. Temo che non ti sia posto dentro, signora. Fuori può ascoltare lo stesso comunque. E una considerazione molto seria che troviamo alla fine della prima lettera di Giovanni, in cui c'è questa raccomandazione: piccoli figli, guardatevi dagli idoli, state attenti agli idoli. Rischiamo di non cogliere il collegamento se non teniamo presente che nella dimensione biblica l'idolo, il Dio costruito dalle mani dell'uomo, il Dio che è la proiezione dei pensieri umani, il Dio secondo me, secondo il mio modo di sentire, di essere, di percepire le cose, fra le altre cose viene definito come la menzogna per eccellenza. La menzogna nei confronti di Dio, ma anche la menzogna nei confronti di se stessi, nei confronti della vita. E allora ci viene messo davanti un tema che mi sembra particolarmente interessante. La menzogna è più seria di quello che sembra, anche a livello di vita religiosa, oltre che di vita umana. Ecco, perché abbiamo scelto anche un po' questa tematica? Perché forse stiamo vivendo un momento culturale in cui siamo coinvolti tutti, qualsiasi realtà, qualsiasi esistenza, qualsiasi istituzione anche, per certi aspetti anche la dinamica stessa di alcuni elementi di vita ecclesiale. Stiamo vivendo un momento culturale che ci segna un po' e che ha relativizzato la serietà e la problematicità del mentire. È impressionante, ma è diventato uno stile dire delle cose senza aspettarsi che poi bisogna rispondere delle cose che si sono dette. Bisogna accettare che c'è una verifica, che c'è una domanda, che c'è. Sembra che la cosa più importante ormai sia il riuscire a parlare, riuscire a dire, e poi la verifica della verità su quello che si è detto, è qualcosa che non è così importante tutto sommato, o che si può, o che quantomeno non è necessario sia criterio guida, sia criterio che determina il mio parlare e il mio dire. La menzogna, potremmo dire, da un certo punto di vista, io continuo a usare questa espressione forte, no? Ma poi prenderemo in considerazione, almeno un accenno lo voglio fare, anche alcune riflessioni del Catechismo della Chiesa Cattolica, che sono molto belle da questo punto di vista, che mostrano tutta una serie di sfumature. La menzogna più complicata di quello che sembra, c'è tutta una serie di atteggiamenti, di modalità. Ma la menzogna spesso è considerata la via facile. La via facile è che si intraprende per motivi di preteso bene personale, bene comunitario, addirittura religioso. Non va dimenticata quella sferzante affermazione di Giobbe ai suoi amici, al capitolo 13, versetto 7 e 8, in cui li rimprovera dicendo: voi siete disposti, pur di difendere Dio, di tradire la verità, di dire menzogne pur di difendere Dio, di essere dei bugiardi pur di difendere Dio. Quindi niente di strano, sono cose che si trascinano dietro nella nostra esistenza. Ecco, allora interessante forse rifletterci un attimo. E una volta arrivati a questa conclusione, il problema è come rifletterci. Allora, io ho un programma un po' ambizioso, che come tutti quanti i programmi ambiziosi probabilmente chiede di essere ridimensionato notevolmente, ma vorrei dire, fare proprio un accenno molto breve a livello biblico, poi prendere in considerazione tre riflessioni, tre testi, uno molto breve, uno, gli altri due un pochettino più lunghi, che ci dicono qualcosa della menzogna. Poi mi piacerebbe commentare il Salmo 12, che è una di queste preghiere che si fa di fronte alla situazione della menzogna, tirarne fuori qualcosa. Mi piacerebbe concludere con una considerazione proprio sulla prima lettera di Giovanni, che secondo me è un testo che si occupa in maniera particolare di questo. Ma questa è una dichiarazione di intenti, poi vedremo che cosa riusciamo concretamente a fare. Biblicamente, allora, subito. Biblicamente possiamo dire in una maniera molto semplice, ci sono due criteri di ragionamento, due linee di riflessione. Prima di tutto, la menzogna viene vista nei rapporti col prossimo. E su questo c'è un divieto molto serio. Il divieto della falsa testimonianza, il comandamento ottavo, e per certi aspetti anche all'inizio la considerazione che non si deve usare il nome di Dio. Quello che noi traduciamo non nominare il nome di Dio in vano, si potrebbe anche tradurre tranquillamente non nominare il nome di Dio per la menzogna. Le shav, che è anche un avverbio che significa in vano, ma che è costruito proprio da queste due particelle, per menzogna, in maniera menzognera. Quindi questo è un problema molto serio. Non si deve usare la menzogna nei confronti del prossimo, non si deve usare la menzogna, bisogna stare attenti a non cadere anche in una dinamica di menzogna, nei confronti di se stessi. C'è una grossa preoccupazione, soprattutto a livello dei profeti, vi cito poi se volete guardarvelo in particolare Geremia 9:7, che è un testo esplicativo, ma non è certo l'unico, a stare attenti che non si crei un disaccordo tra l'intimità, l'intimo che uno vive, e la sua lingua, quel che dice, di fatto. Allora, nei rapporti con gli altri, ma anche nei confronti di se stesso. Ci sono queste proibizioni, queste richieste, potremmo dire che nei confronti della menzogna la Bibbia è molto chiara, proibito. Proibito. E con tutta la problematicità che viene da questo. L'altra linea di riflessione è che ci può essere una menzogna nei rapporti con Dio. Questa menzogna, come dicevo, è appunto l'idolatria. L'idolo è la menzogna. Amos, capitolo 2, versetto 4, è il testo più esplicito da questo punto di vista, perché non la manda a dire, chiama, definisce gli idoli, le vostre menzogne. Ecco, questa è la realtà. E c'è una seria denuncia dell'impostura che sono gli idoli nel Salmo 115, in Geremia 10:14-15, a me sembra quello un testo particolarmente chiaro, particolarmente significativo, in Romani 1:25, insomma è un elemento diluito. Allora, che cosa possiamo dire? È una possibilità seria dal punto di vista la menzogna, dal punto di vista biblico. Qualcosa da cui bisogna tenersi distanti e che è oggetto di una serie di proibizioni, addirittura di un comandamento specifico, se così vogliamo dire, proprio perché è una realtà presente, è una possibilità, una tentazione onnipresente nel vivere. Può manifestarsi come ipocrisia, distanza fra quel che si è e quel che si dice, quel che ci si presenta, può presentarsi nel nostro parlare come intenzionalità fraudolenta, come menzogna. Ma detto questo, poi ci dovremo tornare, vorrei leggervi un breve testo, tratto da un libro che tantissimi di voi conoscono e hanno letto, I fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij, mi è stata segnalata da Domenico questa piccola perla. C'è una riflessione che Dostoevskij mette in bocca non a caso allo Starev Zosima, una delle grandi figure di questo libro, nel suo colloquio con l'antifigura, potremmo dire, con Fyodor Pavlovich Karamazov, l'essere subdolo attorno a cui tutto si costruisce. Allora, di fronte a questa persona, così dice Zosima, soprattutto non mentite a voi stesso. Chi mentisce a se stesso e ascolta la propria menzogna arriva al punto di non più discernere verità alcuna, né in sé, né attorno a sé, e prende a disistimare così sé e gli altri. E non rispettando più nessuno, cessa di amare. E in mancanza di amore, per occuparsi e distrarsi, si abbandona alle passioni e ai godimenti grossolani, e si spinge nei suoi vizi fino alla dimensione bestiale, e tutto ciò per il suo continuo mentire agli uomini e a sé. Chi mentisce a se stesso può anche essere il più pronto a offendersi, a irritarsi. Offendersi qualche volta fa molto piacere. Un uomo sa pure, in verità, che nessuno lo ha offeso, che egli stesso si è inventato un affronto e ha mentito per amore dell'affetto, per colorire il quadro. Si è attaccato a una parola e di un pisello ha fatto una montagna. Egli stesso lo sa, e tuttavia è il primo a offendersi, e si offende fino a sentirne piacere, fino a provarne una grande soddisfazione. E in tal modo arriva anche al vero odio. Poi il discorso continua, non più così diretto, ma queste poche frasi trovo che siano di una profondità eccezionale. Lo Starev dice, attenzione, si mente, ma c'è un passaggio... come posso dire, terribile, c'è un passo più in là, che è ascoltare la propria menzogna. Non solo cadere nella contraddizione del mentire, dicevo, la Bibbia dice non mentire, non mentirai, non dirai falsa testimonianza in ogni caso. Zosima sembra fare un passetto accondiscende a questo, quasi dire capita, ma il problema serio è quello di ascoltarla, questa propria menzogna. La riflessione di Zosima su che cos'è? Sul mentire a se stessi come grosso problema. I tre testi che ho scelto cercheranno di essere un itinerario anche da questo punto di vista. Ma credo che è importante partire da questo. Il problema serio è quello di mentire a se stessi. E quindi per mentire a se stessi bisogna credere alla propria menzogna. E credendo alla propria menzogna si innesca un meccanismo terribile, credo che siano anche cose molto parlanti, che ci aiutano a capire tutta una serie di situazioni personali ma anche comunitarie. E credere alla propria menzogna significa dire di no al discernimento della verità. E questo lentamente, è terribile, porta a una disistima di sé e degli altri. Vedremo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ma ve lo leggo già adesso perché mi sembra una cosa importante, accidenti, ho perso, si cita una frase di Tommaso d'Aquino presa dalla Summa Teologica. Lui dice, sarebbe impossibile la convivenza umana se gli uomini non avessero fiducia reciproca, cioè se non si dicessero la verità. Terribile questo, ci aiuterà a capire tutta una serie anche di cose di cui ci lamentiamo. La menzogna è all'origine della mancanza di fiducia. La menzogna è all'origine della sfiducia. La menzogna è all'origine di una società in cui non si sa più di chi fidarsi, di fatto. Ma questo vale anche, l'insegnamento di Zosima, vale anche nei confronti di se stessi. la menzogna a cui credo, l'illusione in cui mi muovo, mi porta a non fidarmi più di me, oltre che a non fidarmi più degli altri, a non poter più fare riferimento, a trovarsi isolati, da soli, neanche più con se stessi di fatto. La menzogna fa finire il rispetto, ecco. È la parola, è la situazione che impedisce il rispetto di sé, prima di tutto, e il rispetto degli altri. E poi, davvero questo passaggio terribile, non rispettando più nessuno, egli cessa di amare. Non c'è possibilità di amore senza percezione dell'altro come uno che merita rispetto, come uno che deve avere il mio rispetto. Quindi cessando di amare, in mancanza di amore, dice Zosima, per occuparsi e distrarsi, per vivere, per rifarsi delle frustrazioni, per avere un momento di pace dopo gli attacchi che si subiscono o cose del genere, che cosa fa? Si abbandona alle passioni e ai godimenti più grossolani, senza più riuscire a fermarsi di fatto. Sono degli itinerari davvero forti, finendo la possibilità di amare attraverso questa mancanza di rispetto che è suscitata dall'uso della menzogna, viene a cadere anche la dimensione, il motore, il luogo delle relazioni, che è il rispetto e l'amore conseguente. La conseguenza è che cosa? L'abbruttimento e l'irritabilità. Guardate, ciascuno di noi può pensare a se stesso. Però vi siete mai chiesti come mai in questi ultimi 20 anni anche la tavola, diciamo così, delle relazioni politiche è stata segnata così fortemente dall'irritabilità che prima non c'era? Era raro che una volta succedesse che in Parlamento due si accapigliavano, adesso sembra diventata la regola. Ho sentito di insegnanti e ho letto anche di cose che dicono non portiamo più le classi a vedere il Parlamento, per la carità di Dio. Gli diciamo sempre ai bambini di non picchiarsi fra di loro e entriamo lì. Cioè l'irritabilità, qui la traduzione dice offendersi, ma è qualcosa di più larghino. Ecco. La menzogna provoca la situazione del sentirsi costantemente offeso, del precipitare costantemente in una dimensione di irritabilità. Se non mi posso più fidare degli altri, è anche molto semplice, se non mi posso più fidare degli altri, gli altri lentamente diventano i miei nemici. Non si scappa, non si esce da questa dimensione, è inutile farsi illusioni. E la conclusione di questo discorsetto di Zosima è dire che in questo modo si arriva al vero odio, all'odiare gli altri. Potremmo forse anche andare un pochettino più giù, senza rendersene conto si arriva anche all'odio nei confronti di se stessi, all'incapacità anche della relazione con sé. Ecco, mi sembrava interessante, significativo questo itinerario. C'è un problema del mentire a se stessi, del non essere onesti con se stessi. Teniamo presente quello che dicevo prima, no? La menzogna è altamente seduttiva perché si presenta il più delle volte come la via facile. Il modo per affrontare, il modo per risolvere, il modo per gestire in una maniera tutto sommato non troppo coinvolgente, non troppo devastante, non troppo problematica. Allora, mentire anche a me stesso a volte funziona davvero bene. Zosima qui dice qualcosa di serio, dice che poi bisogna crederci a questo. Perché, questo lo dico io, si può anche mentire a se stessi in qualche circostanza e poi essere capaci di ridere, di vedere la propria povertà, di non prendersi sul serio, di saper continuare a vedere la menzogna come menzogna, ecco. E me stesso come un povero mentitore, ecco. Non come uno che ha la pretesa di dire sempre la verità. Ma se c'è questo passaggio, a me sembra molto importante, questo ascoltare la propria menzogna, questo farsi convinti, questa incapacità, questa impossibilità di ammettere che la verità non mi abita sempre. Ecco. Che non tutto quello che dico, che non tutto quanto quello che opero, che non tutto quanto quello che faccio per il fatto che l'ho fatto è vero. Ecco, io credo che sia questa poi la radice di tante cose, la difficoltà ad accettare un limite, delle contraddizioni e cose di questo genere. Beh, questo innesca questo movimento pericolosissimo. Un altro testo che volevo prendere in considerazione, che io ho trovato personalmente estremamente significativo, è quello che dice, alcune cose di quello che dice, il Catechismo della Chiesa Cattolica, a proposito dell'ottavo comandamento, non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Vi leggo spulciando, sono alcune pagine e davvero molto belle, che fra parentesi si concludono poi in una maniera inaspettata ma decisamente grandiosa, parlando della verità e della bellezza e dell'arte, fino all'arte sacra. Bello questo collegamento, eh? Il Catechismo della Chiesa Cattolica, che forse non lo dice proprio in una maniera meno esplicito di quello che sarebbe stato augurabile, ma certamente molto bene fra le righe, in cui dice che la bellezza è un modo di contrastare la menzogna, e che la menzogna imbruttisce, e che la menzogna raramente può avere a che fare con l'arte. L'arte è sentita come un luogo di verità. Ma spulciamo qua e là. Nel primo numero si comincia col dire: l'ottavo comandamento proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri. Questa norma morale deriva dalla vocazione del popolo santo ad essere testimone del suo Dio, il quale è e vuole la verità. Le offese alla verità esprimono, con parole o azioni, un rifiuto a impegnarsi nella rettitudine morale. Sono quindi profonde infedeltà a Dio e in tal senso scalzano le basi dell'alleanza. Qui si prende davvero il dettato biblico in una maniera estremamente seria. Proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri. Perché così le relazioni funzionano meno? No, non è questa la prima preoccupazione. La prima preoccupazione è di dire c'è un motivo teologico, perché Dio è verità. Perché la sua relazione con gli uomini è una relazione nella verità. E lui stesso è verità. È qualcosa di davvero importante. Quindi la menzogna viene vista come immediatamente come un attentato alla signoria di Dio sulla storia, sugli uomini, sul mondo, su se stessi. Salto, vado più avanti. Dice: la verità è la virtù che consiste nel mostrarsi veri nei propri atti e nell'affermare il vero nelle proprie parole, rifuggendo dalla doppiezza, dalla simulazione, dall'ipocrisia. Un tentativo di spiegare. E subito dopo c'è questa frase che vi ho già letto, questa considerazione di Tommaso d'Aquino. Se non c'è fiducia, è impossibile costruire una convivenza umana. E non ci può essere fiducia se non ci si dice la verità. Guardate, questo mi sembra davvero qualcosa di importante, eh? Una lettura anche della società in cui siamo. Tutta una serie di sfaldamenti, grandi e piccoli, ci interrogano sulla nostra capacità di essere veri. Sul fatto che tutto sommato accettiamo ormai senza grossi problemi tutta una serie di messaggi, di programmi, di cose che, se ci pensiamo solo un attimo, lo sappiamo che sono falsi, che sono costruiti per vendere, per dare distrazione, per non far pensare ad altre cose, per tutta una serie di cose. Allora, questo respirare continuamente una non verità, una menzogna, ecco. Nella riflessione della Quinate, di Tommaso, che insomma non è proprio l'ultimo degli stupidi, anzi diciamo che è stato sicuramente un pensatore importante non soltanto a livello religioso ma anche a livello di vita civile, ha segnato di sé la cultura anche almeno della nostra Europa, ecco, Tommaso dice in questa situazione è impossibile la convivenza umana. Vengono minate le basi del convivere umano. Anche qui, capite, siamo sempre nella logica dell'aver scelto le vie facili. Ma queste vie facili, che diventano gradimento, che diventano audience, che diventano amore per un certo tipo, amore, insomma, o simpatia per un certo tipo anche di attività, di distrazioni, di cose del genere, beh, insomma, minano alla base la nostra possibilità di convivere. Il testo va avanti facendo una serie di interessanti distinzioni su quelle che sono le offese alla verità. Parla della falsa testimonianza, parla del rispetto della reputazione altrui, parla dei giudizi temerari, della messa in discussione della reputazione, almeno uno però ve lo voglio leggere, perché mi sembra di un'attualità enorme. Dice: è da bandire qualsiasi parola o atteggiamento che per lusinga, adulazione o compiacenza incoraggi e confermi gli altri nella malizia dei loro atti e nella perversità della loro condotta. L'adulazione è una colpa grave se si fa complice di vizi o di peccati gravi. Il desiderio di rendersi utile o l'amicizia non giustificano una doppiezza di linguaggio. L'adulazione è un peccato veniale quando nasce soltanto dal desiderio di riuscire piacevole, di evitare un male, di far fronte a una necessità, di conseguire dei vantaggi di per sé leciti. Bello, l'adulazione è vista come una delle manifestazioni, una delle forme della menzogna, che diventa partecipazione, responsabilità nei confronti della situazione dell'altro. Poi una serie di definizioni. La menzogna, mi sembrano delle cose interessanti, consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare. E nella menzogna il Signore denuncia un'opera diabolica. Dice: voi avete per padre il diavolo, non vi è verità in lui. Quando dice il falso parla del suo, perché è menzognero e padre di ogni menzogna. Questo richiamo di questo capitolo 8 di Giovanni, molto, molto serio, molto pesante. Ecco. L'intenzione di ingannare, ecco che cos'è la menzogna di fatto. La menzogna continua è l'offesa più diretta alla verità. Mentire è parlare o agire contro la verità per indurre in errore chi ha il diritto di conoscerla. Ferendo il rapporto dell'uomo con la verità e con il suo prossimo, la menzogna offende la relazione fondamentale dell'uomo e della sua parola con il Signore. Anche qui viene ribadito questo aspetto importante. Quello che viene messo in discussione, quello che viene messo in causa alla fin fine, è il rapporto stesso con Dio. Questo a me sembra molto importante in una vita credente, rendersi conto che non ci sono piani separati, che non c'è uno spazio e un'etica che riguarda semplicemente le relazioni umane, ma che tutto, questo dovrebbe essere il fondo di un'etica cristianamente capita, ma che tutto ha una logica cristologica e teologica, che alterando i nostri rapporti con gli uomini, noi in realtà alteriamo i nostri rapporti con Dio. Non sono due piani diversi, non ci sono possibilità di marciare su due lunghezze d'onde diverse. Ancora si insiste, la menzogna è per sua natura condannabile. Prima di farci ogni tipo di specchietto, è una profanazione della parola la cui funzione è di comunicare ad altri la verità conosciuta. Il proposito deliberato di indurre il prossimo in errore con affermazioni contrarie alla verità costituisce una mancanza in ordine alla giustizia e in ordine alla carità. La menzogna è un'autentica violenza fatta all'altro. Lo colpisce nella sua capacità di conoscere, che è la condizione di ogni giudizio e di ogni decisione. Contiene in germe la divisione degli spiriti e tutti i mali che questa genera. La menzogna è dannosa per ogni società, scalza la fiducia tra gli uomini e lacera il tessuto delle relazioni sociali. Allora, c'è questa insistenza, dire è profanazione della parola, della relazione culmine che è tipica del rapporto umano, della comunicazione. È un'offesa alla giustizia, un'offesa alla carità, è un attentato all'amore. Questo è anche un elemento molto importante. Ci lamentiamo, la nostra società è una società che sembra non conoscere più l'amore, che sembra non conoscere più la donazione di sé. Vedete, questo ci riporta non soltanto a delle constatazioni che ci lasciano impotenti, che ci lasciano, come posso dire, con la sensazione di non riuscire a identificare delle vie percorribili. Questo discorso che stiamo facendo, se volete, in una maniera anche molto elementare, dice forse si potrebbe cominciare a mentire di meno, a diventare esigenti da questo punto di vista. Forse una riforma e un miglioramento della società di cui tutti sentiamo il bisogno parte proprio da questo aspetto che sembra accessorio per certi aspetti e che invece scopriamo essere fondamentale. La menzogna scalza la fiducia tra gli uomini, lacera i rapporti sociali, va a toccare ogni uomo in quello che è il suo che è la condizione, dice, di ogni giudizio e di ogni decisione, la sua conoscenza. Ecco. E se c'è la sensazione di non poter sapere, di non essere mai sicuri di quel che si sa, di non avere delle certezze, quello che ci viene ricordato, è difficile decidere qualcosa. Leggevo ieri che la ministro che ha presentato un'ipotesi sulle pensioni o sulle cose, faceva un'osservazione in un suo discorso molto significativa, diceva, in questo continuo cambiamento di prospettive, in cui non si sa mai quale sarà l'iter, quale sarà l'itinerario, quale sarà l'età, quale sarà la situazione, dice, ma nessuno può prendere una decisione. Gli uomini come fanno a programmare qualcosa? Lei faceva l'esempio, semplicemente un ragazzo come fa a decidere di intraprendere una certa carriera piuttosto che un'altra, di studiare piuttosto che mettersi a lavorare o cose di questo genere? Viene a mancare la conoscenza minima di cui ci si può fidare che permette di prendere delle decisioni. Un discorso minimale, se volete, ma che mi sembra davvero, davvero molto, molto importante. Ancora un'altra piccola osservazione. Nulla può giustificare il ricorso a false informazioni per manipolare mediante i mass media l'opinione pubblica. Non si attenterà con simili interventi alla libertà degli individui e dei gruppi. Il catechismo della Chiesa Cattolica è di una chiarezza, sarebbe da leggere tutto, io ho letto una decima parte di quello che c'è scritto, ma è di una chiarezza strabiliante di fronte a questo. Lo vede davvero come un grosso pericolo, c'è anche una riflessione umana molto bella. E poi, vi dicevo, si conclude con questa serie di affermazioni in cui la verità espressa dall'arte, la bellezza che c'è nell'arte, può essere davvero un luogo di contrasto della menzogna, manifestando la verità. Bellezza che manifesta verità, e questo davvero è anche qualcosa di importante. un'altra delle maniere banali con cui forse possiamo contrastare un certo andazzo, un certo deperimento che tutti quanti lamentiamo, e a livello di vite personali e a livello di vita sociale, è proprio forse una maggiore attenzione alla bellezza, al bello, una maggiore attenzione all'arte. Sembra banale, ma se volessimo guardare soltanto, ma faccio proprio soltanto un accenno, no? La nostra storia della Chiesa, potremmo anche dire che a ogni momento di riforma, insieme con la riforma, c'è stata anche una riscoperta della bellezza, una riscoperta dell'arte. Sono andate insieme queste cose. Ogni movimento di riforma si è anche espresso con un'arte religiosa, con uno stile architettonico, con un modo di scrivere, di copiare i libri piuttosto che un altro. C'è tutta quanta una serie di paralleli che mi sembra ce la dicono abbastanza lunga, davvero, davvero interessante. Dunque, c'è questa chiarezza da parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, soprattutto nell'identificare, a me sembra, la dimensione disastrosa che ha a livello di rapporti con gli altri e la dimensione disastrosa che ha poi alla lunga a livello di rapporti con Dio della menzogna. Ma vorrei anche usare un altro testo, chiedo la vostra pazienza perché ma casomai poi li potrete rivedere per conto vostro, un altro testo per allargare ancora un po' il discorso. Abbiamo visto la menzogna come un mentire a se stessi, la menzogna come un mentire agli altri, e vorrei adesso prendere in considerazione la menzogna come situazione culturale, potremmo dire quasi, e utilizzo alcune frasi di un libretto di Yankelevich, Vladimir Yankelevich, che era un filosofo di origine ebraica, ma che ha insegnato molto in Francia, insomma è conosciuto, ha scritto parecchie cose, si è occupato anche non a caso dei rapporti fra la filosofia e la musica, fra la filosofia e l'arte. In un'opera degli anni, penso fine anni 80, è stata pubblicata dopo la sua morte, che si intitola La menzogna e il malinteso, lui fa una serie di osservazioni, a me sono piaciute soprattutto le fila che tira alla fine, no? E vorrei leggervi qualcosa di queste sue riflessioni. Lui imposta il discorso molto nella relazione davanti alla menzogna, nella relazione con il mentitore, cioè in una situazione in cui, diciamo così, per assurdo, si trova una persona che è circondata da questa dimensione di menzogna, dando quasi per scontato che questo avvenga, e lui di fatto presenta delle proposte operative oltre che delle soluzioni, oltre che delle riflessioni. Vi leggo qualcosa, anche questo qua e là. Dice: senza dubbio una coscienza ingannatrice è a suo modo onnipotente, dal momento che nessuno può avere presa sull'inesauribile profondità del passato personale. Questo mi sembra un punto di partenza interessante, un altro fascino della menzogna. La menzogna è onnipotente, e a livello personale e a livello di quello che può operare. Mi permette di ottenere, la menzogna, quello che non otterrei mai con altre strade. La strada della verità mi costringe all'incontro, al confronto. Molte volte posso evitare questo incontro, questo confronto, questa verifica, entrando in una logica di menzogna. E entrando poi lentamente, questo, torniamo ai Karamazov iniziali, in una specie poi di delirio, a questo livello, in cui non so più distinguere. Continua: la proibizione della menzogna non trova la sua spiegazione solo nei meccanismi sociali che il truffatore scardina, ma anche nella pericolosa facilità della sua truffa. Tutto si può dire, seppure non fare. poiché anche se non si può agire sul mondo fisico, tuttavia il linguaggio è a nostra autocratica disposizione, è a nostra piena discrezione. Dove si fermerà il mentitore? Chi può impedirgli di servirsi delle sue tastiere truccate, di falsare nel modo che gli sembrerà migliore la manovra dei segni? È un gioco in cui ciascuno di noi può essere padrone e sovrano. È necessario dunque scoraggiare a ogni costo il truffatore, mettendolo in quarantena, terrorizzandolo, soprattutto facendogli credere che si è capito il suo gioco. Siccome infatti non si può costringere la menzogna, bisogna cercare di persuaderla mediante un'altra menzogna. Ma ben inteso, niente di tutto ciò è vero. Le parole sono disponibili per natura e si può abusarne impunemente senza che esplodano. Quando si mente al telefono non accade nessun cortocircuito e la corrente passa per le menzogne come per la verità. È questa impunità, questa indifferenza della giustizia immanente, da cui i pessimisti ricavano da sempre argomento contro la provvidenza e la teodicea, non definiscono viceversa la nostra responsabilità di uomini? Che cosa dice Yankelevich? Dice, la menzogna è affascinante, la menzogna è onnipotente, la menzogna di per sé è difficilmente controllabile. La tentazione sarebbe di contrastarla attraverso altre menzogne, di contrastarla mostrandosi più furbi e più comprensivi di quello che in realtà si è, mostrandosi sicuri ed entrando, senza rendersene conto, in un'altra logica di menzogna, allargando ancora di più il cerchio. Perché dice? Perché non c'è niente, né a livello di natura, nessun cortocircuito, né a livello di giustizia immanente, che di per sé impedisca la dimensione della menzogna. È significativo, anche dal punto di vista della riflessione cristiana, pur non mettendolo assolutamente, evitando di mettere sullo stesso piano, ma insieme con Dio c'è una presenza satanica, diversa. Insieme con Dio, che è il sommo bene, c'è anche una presenza del male talmente seria da avere addirittura nella nostra riflessione teologica un'entità personale, che non è semplicemente il prodotto delle nostre azioni, qualcosa di più. Saranno maniere confuse, ma anche estremamente chiare, estremamente significative per dire le cose. E anche Levitch si muove esattamente in questa dimensione. È inutile far ricorso alla provvidenza. È inutile far ricorso a una certa natura che dovrebbe impedire le cose. Sono esempi molto carini. Se si mente per telefono, non c'è nessun cortocircuito. E se si mente, non c'è nessun fulmine che arriva sulla fronte del mentitore. E allora, cos'è? Come posso dire, pessimismo dilagante? Lui dice no, no. Questo definisce invece la nostra responsabilità di uomini. Gli uomini peccano e non succede niente, e il fuoco non cade dal cielo sul peccatore, non che il cielo sia vuoto, ma perché siano più evidenti, proprio nell'assenza di miracoli, la dignità e la solitudine della gente morale. Comunque sia, il mentitore si trova qui nella stessa situazione del falsario o dell'usurioso. Non è forse la facilità dell'abuso che spiega la severità dei tabù sessuali? Si tratta dunque di impedire che il mentitore vada fino al fondo del suo temibile potere. C'è un trasferimento. Come si contrasta la menzogna? Lui comincia a dirlo. Attenzione. Accettando la propria responsabilità personale. Accettando che non c'è nessun'altra possibilità di contrastare la menzogna se non io. Non c'è un altro luogo, non è qualcosa deputato a qualcun altro di fatto. Molto bella mi sembra questa riflessione, no? Il fatto che non succeda niente, lo dice in maniera generale, di fronte al peccare evidente degli uomini, non significa che il cielo è vuoto, ma significa che c'è una responsabilità che è demandata a noi, che c'è una relazione del cielo che passa attraverso la nostra responsabilità. Che ci permette di uscire da quella logica religiosa che vede Dio e tutto quanto il resto come una specie di sostituto dell'umanità, come una specie di pronto soccorso per l'umanità, un ospedale semplicemente a cui si ricorre nelle situazioni di malattia eccessiva. No, è qualcosa di ben più serio, è relazione con l'uomo. È alleanza con l'uomo, eh? Il catechismo della Chiesa Cattolica diceva che la menzogna altera la struttura fondamentale dell'alleanza. È alleanza con l'uomo e quindi anche assegnazione di compiti. Ecco. La menzogna è qualcosa che riguarda la situazione umana, che tocca certamente la realtà di Dio, e noi sappiamo che l'ultima parola sarà quella di Dio, sarà quella della verità. Da questo punto di vista dovremmo essere anche come credenti, proprio in quanto credenti, degli inguaribili ottimismi. Perché noi sappiamo che alla fine la verità trionfa sulla menzogna. Noi sappiamo che ci sarà un giudizio su tutta questa situazione di menzogna. Sulle nostre, su quelle degli altri, su quelle della società. Ci sarà uno svelamento. Ci sarà anche una ridicolizzazione, ecco. E non dovremmo dunque aver paura, ma questa situazione, questo nostro non aver paura, non dovrebbe neanche impedirci di assumerci le nostre responsabilità. E anche Levitch continua dicendo: il mentitore può ben travestirsi, non cessa tuttavia di dar figura mediante i suoi stessi mascheramenti a un certo genere di verità. È un discorso che mi sembra che diventa molto interessante. Lui dice: non si tratta semplicemente di opporsi alla menzogna, di riconoscerla e di svelarla per quello che è, ma anche di fare un altro procedimento. La verità è la verità della menzogna, ineluttabile quanto l'intelligibilità dell'assurdine, dell'assurdo o l'ordine del disordine. Il mentitore è pur sempre quello che è, benché non sia quello che dice di essere. Il mentitore, sotto questo aspetto, è come la calunnia stessa. È una lettera anonima, un fatto di cui bisogna tener conto, anche se la si getta nel cestino. Bisogna chiedersi: chi aveva interesse a scrivere? Perché a me? Perché su una tale persona? Perché ora? Queste complicazioni non svaporeranno solo perché nella nostra grandezza d'animo abbiamo fatto finta di considerarle inesistenti. Bisogna dunque ascoltare le maldicenze, non certo per credere a ciò che vogliono farci credere, consentire a ciò che ci suggeriscono, ma andare là dove ci inducono, ma per interpretarle, per decifrare quello che rappresenta la verità secondaria dell'inganno e che gli stratagemmi più machiavellici non possono estirpare. Jankelevich, da buon pensatore, dice: com'è che ci si oppone davvero in maniera seria? Scoprendo la verità che la menzogna vuol nascondere. E la menzogna diventa davvero lo strumento, diventa davvero la strada. Nella misura in cui mi chiedo, come di fronte a altri eventi, perché, come mai, perché a me, perché in questa situazione, cosa ci sta sotto? Un discorso elementare. Dice: c'è dunque del vero nella menzogna, benché essa non sia il vero. È una modalità di testimonianza indiretta sulla verità. Il gioco, dice Aristotele, è puerile, ma il fatto di giocare è una cosa estremamente seria. come la malattia è a suo modo un fenomeno vitale, così i falsi sono dei fatti sociali e storici, che hanno un senso. Guardate, mi sembra un approccio estremamente significativo e estremamente vitalizzante. La menzogna, giusto tutto quello che abbiamo detto, no? I suoi effetti a livello personale, la sua devastazione a livello sociale, però viene vista anche come una strada che è possibile percorrere, un cammino verso la verità. Un modo di identificare, è molto bella questa espressione, c'è del vero nella menzogna, benché essa non sia il vero. Ci chiede anche di non essere delle persone che spaccano semplicemente i capelli in quattro, che pretendono sempre che ci sia il sì e il no, il bianco e il nero e cose di questo genere. È sempre da ricordare, l'ho fatto più volte in questi incontri perché mi sembra davvero un criterio di interpretazione anche umana, oltre che spirituale, importantissimo, quello che ci ricorda il documento della Commissione Biblica del 93. C'è una lettura assolutamente stupida e disumana delle scritture che è quella che pretende di non doverle mai interpretare, che pretende di poter leggerle nella loro letteralità, che ha questa domanda, ecco. E guardate che questa è anche la rovina delle nostre relazioni, la pretesa della letteralità dell'altro, senza che io sia coinvolto con lui in una necessaria interpretazione di quello che lui è, di quello che lui dice, di quelle che sono le sue intenzioni e le sue motivazioni. Un pochino più avanti lo troveremo, anche Levici in una maniera feroce dirà questa è pigrizia. Questo è un problema serio. Il pigro, non vuole la verità. È troppo faticosa da ricercare, ma andiamo avanti. Nella verità complessa e totale entrano come ingredienti la semplice veracità, ma anche le menzogne rifrangenti che la deformano. Anche questo è molto, molto, molto bello, molto interessante. Certo, chiede coinvolgimento, sta a noi saperlo comprendere. Il pigro, ecco, vorrebbe non aver nulla a che fare con la menzogna, per non essere costretto a comprendere. Ma il vero, che si riforma senza tregua nell'errore, ci mantiene in stato di allerta mediante un costante appello all'interpretazione. Anche lei dice persino buffo, perché fra le righe, in qualche parte lo dice anche in una maniera esplicita, sembra dire la menzogna è ciò che ci impedisce di addormentarci. Il renderci conto che c'è menzogna dagli altri, possibilità per me, è quello che mi impedisce di addormentarmi. Nella misura in cui mi adagio in una continua, necessaria, impossibile, che non si verifichi verità, io mi addormento. Interessante, oggi sentiremo il Vangelo che ci dice proprio vegliate, state svegli. Allora potremmo attaccarci quasi proprio alla percezione del rischio, del pericolo, della menzogna. Quello che dice Gesù, state attenti che il ritorno, che sarà un ritorno che avviene nel momento meno opportuno, in una delle quattro veglie della notte, quando nessuno si muove, non vi becchi all'improvviso, in una situazione di menzogna, in una situazione di non verità. Ecco. Se c'è questa preoccupazione, si sta svegli. Se invece si è convinti di essere sempre, regolarmente, assolutamente nella verità, si dorme. È bella anche questa funzione che lui vede. Ma lui continua il suo discorso dicendo... come si fa a contrastare? Svelando, svelando la dimensione della menzogna. E dice, ma si ingaggia una lotta in questa maniera, fra la bugia e la rivelazione della bugia. E allora dice, quale coscienza si stancherà per prima? La fraudolenta che complica sempre più i suoi logogrifi, che non so neanche cosa voglia dire, o piuttosto la investigativa che li smaschera uno dopo l'altro? Lui dice, non continuate a cercare più a lungo, nient'altro che l'amore può avere l'ultima parola. E qui diventa davvero sorprendente. Il discorso è lungo e complicato, no? Ma quello che lui si sforza di dire è questo. Che cos'è che può risolvere questo problema? È la non riduzione a uno scontro fra valori, verità, menzogna, ma la capacità di farsi carico del mentitore. La capacità di vederlo nel suo perché, nelle sue motivazioni, nelle sue paure, nelle sue contraddizioni. La lotta contro la menzogna, secondo Yankelevich, è un assumere la realtà del mentitore. Non avviene mai, l'eliminazione della menzogna non avviene mai eliminando il mentitore. Guardate, è una riflessione molto forte, la soluzione di un'infinità di problemi, abbiamo appena finito un secolo in cui questo è stato una dimensione devastante perché è evidente e conosciuta in altre epoche storiche, sono successe le stesse cose ma sono meno conosciute e poi un pochino più lontane, ma c'è stato questo atteggiamento devastante di pensare che la soluzione dei problemi fosse legata all'eliminazione delle persone che in maniera presunta o in maniera reale li generavano. E davvero credo bisogna uscire da questa impasse. E allora questa proposta assurda di Yankelevich per certi aspetti è davvero estremamente significativa. Lui dice, il ruolo dell'amore è dunque quello di ritrovare questo fondo di ingenuità essenziale che si trova in ogni malafede, di mettere a nudo, dietro le nubi dell'inganno, la solida roccia dell'innocenza. Davvero qualcosa che toglie un po' il fiato, almeno a me un po' lo toglie, Rendersi conto che davvero l'unica maniera di contrastare l'amore, possiamo dircela, no, fra credenti come siamo, è esattamente l'atteggiamento di Dio la menzogna è esattamente l'atteggiamento di Dio nei confronti degli uomini. L'unico modo che funziona è questo, è la comprensione, l'accoglienza, il perdono, la riduzione del mentitore, mai la riduzione del mentitore alla menzogna che dice. Ma la possibilità di vederlo, ecco. E continua dicendo, se ci si dà la pena di comprendere i mentitori, si troverà dunque il modo di volgere il falso in verità. Comunque sia, i mentitori che ci circondano, obbligandoci ad ammorbidire i nostri segni convenzionali, a comprendere al volo o tra le righe, ci impongono una ginnastica molto salutare. Molto bello. Chi si può sapere se il mentitore non è diventato mentitore a forza di essere frainteso? Allo stesso modo si diventa cattivi per non essere stati abbastanza amati. In questo caso, infatti, l'attivo è effetto del passivo. Se volete, è facile come lettura, è estremamente impegnativa come proposta, ma è una dimensione che mi sembra davvero umanizzante e anche percorribile. Allora, il problema non è soltanto che io non devo dire bugie, non è soltanto che io devo essere quello che le discerne, che si mantiene lontano, che le svela, ma che io mi faccia anche carico della situazione che ha generato il bugiardo e che ha generato le bugie. non posso tenermene lontano. E vi leggo l'ultima parte, chiedendovi ancora un attimo di pazienza, ma è una paginetta sola. E dunque è venuto proprio il momento di dirlo chiaro. Ci sono dei furfanti in mezzo a noi e questo non ci fa onore. Ciascuno ha i mentitori che si è meritato e che gli rinviano fedelmente la sua immagine, così come allo spettatore poco esigente gli spettacoli mediocri con cui si intrattiene rinviano fedelmente l'immagine della sua volgarità e del suo cattivo gusto. Mamma che botta! Non solo ciascuno ha i mentitori che si merita, i mentitori ci sono sempre stati, ci saranno sempre, ma se siamo in relazione con alcuni è perché ce li siamo voluti e ce li siamo cercati. E sono anche la volgarità, mi piace questa immagine, no? La volgarità e il cattivo gusto sono semplicemente lo svelamento della mia volgarità, del mio cattivo gusto. Anche se vergognosamente ingannata da degli ingrati, la vittima ha sempre torto. O piuttosto, tutti hanno la loro parte di torto. Il buon uso della menzogna costituirà per tutti, poiché certamente non ci sono innocenti, ma soltanto dei prevenuti, costituirà per tutti l'esame di coscienza generale, l'invito al raccoglimento e alla profondità. Voi domandate allora, ma di chi è l'errore alla fine? Dell'ingannatore, mio Dio, che per leggerezza ha scelto la soluzione facile, ma anche della nostra frivolezza, del nostro rifiuto di comprendere, della nostra mancanza di sensibilità umana. Un po' di serietà, un segno di simpatia, a volte avrebbero risolto molto. È quindi, diciamocelo, l'aridità di uno dei due che ha condotto l'altro là dove si trova, degradando la coscienza disposta ad aprirsi. In definitiva, gli uni valgono gli altri. E noi raccogliamo ciò che abbiamo meritato grazie alla nostra ripugnante pigrizia e al nostro egoismo. Abbiamo raffreddato l'amore, abbiamo scoraggiato lo slancio della franchezza. Che ciascuno quindi guardi in casa propria invece di prendersela con la luna e con l'incurabile ristrettezza del suo prossimo. Che ciascuno per suo conto e in cuor suo faccia uno sforzo verso quella serietà dell'esistenza che è sommersa normalmente dalla marea dei nostri pettegolezzi e menzogne. La causa fondamentale della menzogna è la mancanza di generosità. Soltanto la generosità sorgente dell'esistenza ritrovata ci renderà innocenti e trasparenti come al primo mattino del mondo. Ecco, io vi ho voluto leggere tre testi, non soltanto Yankelevich, perché se tenessimo conto soltanto di queste pur, a me sembra, affascinanti espressioni che lui usa, secondo me saremmo in una dimensione di parzialità. No, credo che l'itinerario sia stato corretto nel partire dalla realtà, dal pericolo del mentire a noi stessi, dalla realtà, dal pericolo e dalla conseguenzialità del mentire agli altri, ma anche da questa assunzione di responsabilità che è necessaria e indispensabile. Non possiamo essere semplicemente dei lamenti nei confronti di cose che non vanno, ma c'è un discernimento da operare, ci sono dei percorsi umanamente fattibili che ci aiutano a renderci conto che non solo qualcosa si può fare, ma anche qualcosa che apparentemente è slegato rispetto alla causa, rispetto al problema che vogliamo affrontare. Cioè non avviene niente nella storia senza il nostro coinvolgimento, senza un nostro cambiamento. La pretesa è sempre quella che a cambiare debbano essere gli altri. E invece è una partecipazione al cambiamento, pur necessario e indispensabile, che davvero fa mettere in moto le cose. Se no rischiamo non soltanto di essere in una situazione di impotenza, ma anche di tentare di percorrere strade che hanno un'efficacità davvero relativa, davvero modesta, davvero moderata. In una logica credente, ripeto, a me sembra estremamente significativo che le riflessioni di un filosofo, che certamente ha un retroterra credente nel suo ebraismo, ma ci mostrino che tutto sommato un certo modo di agire umano, pur non immediatamente percepibile, insomma è anche un pochino sconcertante, sia davvero in sintonia perfetta con il modo di agire di Dio. Che l'affrontare i problemi non deve mai diventare l'esclusione delle persone, che la soluzione dei problemi non è mai l'eliminazione delle persone, che, se ci pensiamo un attimo, è invece il sogno che ci abita, è davvero quella che può diventare la menzogna terribile, quella che non abbiamo neanche il coraggio di dire a noi stessi. La negazione dell'esistenza dell'altro, la negazione della sua problematicità, il non renderci conto che questo è qualcosa che funziona per la nostra vita, e questo è davvero quello che ci tiene svegli, quello che ci mantiene vigilanti, quello che ci rende possibile assumere un atteggiamento di attesa, un atteggiamento di aspettativa, un atteggiamento corretto di fronte poi alla venuta del Signore. Beh, come avete visto, abbiamo già bruciato tutto il tempo su quello che voleva essere solo la prima parte. Oggi pomeriggio tento di recuperare il Salmo 12 e di dire qualcosina anche della prima lettera di Giovanni. E vi pregherei, come al solito, di essere gentili, da uscire tutti, portandovi via tutto, perché dobbiamo risistemare per la celebrazione dell'Eucaristia.